Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana, in collegamento e in collaborazione con i medici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Siamo in prossimità della giornata mondiale del diabete, della lotta e nella cura proprio al diabete. Ebbene, il 14 novembre, è proprio il giorno in cui cade questa giornata. Noi, per fare il punto della situazione anche nella prevenzione, nella cura del diabete, abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il professor Andrea Giaccari, che è responsabile del centro di malattie endocrine e metaboliche proprio della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Grazie professore di essere con noi.
Grazie a voi di darci questa opportunità.
È per noi davvero un piacere averla con noi in collegamento. E in effetti cominciamo con la domanda, uno potrebbe dire più banale, però diamo una invece definizione. Che cos'è il diabete? Quali sono le principali caratteristiche?
Il diabete in realtà è il diabete mellito, perché esistono anche delle altre forme di diabete, il cui nome significa tante urine. Il diabete mellito è caratterizzato da un rialzo della glicemia, che può essere o di poco al di sopra dei valori normali o anche molto al di sopra dei valori normali. Ha cause molto diverse, sono malattie spesso anche diverse fra di loro, ma l'effetto finale è sempre quello: glicemia alta, che poi determina grossi problemi al nostro organismo.
E quali sono le principali, a questo punto, varietà? Ecco, abbiamo fatto già una prima specifica, ma le principali varietà di diabete?
La forma più comune è il cosiddetto diabete tipo 2, si chiama tipo 2 per differenziarlo dal tipo 1 che vedremo dopo, che è in realtà la forma più comune, quella che una volta veniva chiamata diabete dell'anziano o diabete alimentare, che in realtà sta diventando sempre più prevalente. La popolazione che ha questa forma di diabete è davvero numerosa e ha quindi tutti questi problemi legati alla sua aumento dell'epidemiologia della prevalenza. L'altra forma di diabete è invece il diabete tipo 1, che ha in genere un'insorgenza più giovanile, tanto che una volta si chiamava proprio diabete giovanile, che è una forma, una causa completamente diversa, perché è invece caratterizzato da una specifica distruzione delle cellule che producono l'insulina, e quindi le persone che ne sono affette devono necessariamente somministrarsi dalla diagnosi e per tutta la vita all'insulina come ormone sostitutivo.
Ecco, a proposito di persone affette, quante sono le persone con diabete in Italia e nel mondo? Ci sono cifre in questo senso?
Ma guardi, sono milioni, milioni. Il problema è che sono in continua crescita. In Italia la stima fatta da Istat è di 6 milioni di persone che hanno il diabete. Ma il grosso problema è che queste 6 milioni di persone che hanno il diabete sono accompagnate da, anche qui una stima, altre 2 milioni di persone che hanno il diabete ma che non sanno di averlo, e questo è il più grosso problema dal punto di vista sanitario, proprio perché il diabete di tipo 2 è una forma di diabete che non si sente se non quando arrivano invece le complicanze e i problemi legati alla glicemia alta.
Cosa comporta, professore, avere in effetti il diabete per chi ne è affetto? Ci sono miglioramenti nella gestione e cura della malattia?
Il problema del diabete è non curare questa glicemia alta. Quando la glicemia è alta appaiono le cosiddette complicanze specifiche del diabete. Pensi che il diabete è la prima causa di dialisi, è la prima causa di cecità non traumatica, è la prima causa di amputazioni degli arti, ma il bello invece, l'altra faccia della medaglia, è che tutto questo è totalmente prevenibile, ma in modo assoluto. Tutte le persone con diabete possono fare una vita assolutamente normale, l'importante è fare una diagnosi precoce e curarsi, e questo ha enormemente cambiato le nostre potenzialità di gestione della malattia.
Torneremo tra l'altro tra poco anche sull'importanza della prevenzione. Abbiamo già fatto accenno al diabete di tipo 1 e di tipo 2. Quali sono le terapie più in uso per entrambe queste forme di diabete?
Il diabete tipo 1 ha necessità di dover fare l'insulina, sono in genere una terapia multiniettiva 3-4 volte al giorno, oppure l'utilizzo di un microinfusore, cioè una specie di piccola pompa che somministra l'insulina nell'arco della giornata in modo continuo, con il vantaggio di fare sostanzialmente un solo buchetto una volta ogni 3-4 giorni, ma anche con la necessità di dover portare l'apparecchio fisso collegato al proprio corpo. Il diabete tipo 2 ha invece il vantaggio di avere parecchi farmaci a disposizione, ognuno con caratteristiche diverse, ognuno che si adatta alle singole caratteristiche del singolo paziente, quindi abbiamo grosse potenzialità di terapia anche per cercare di trattare meglio le persone e in fin dei conti anche per evitare non solo le complicanze ma anche l'uso della terapia insulinica, che spesso è il principale timore delle persone con diabete.
E si può valutare, professore, la predisposizione al diabete?
Assolutamente sì, in realtà esistono anche su siti, può anche andare sul sito di Diabete Ricerca, che è un sito istituzionale, dei sistemi di calcolo molto accurati di predizione del diabete basato su poche caratteristiche anche anamnestiche, cioè rispondendo a semplici domande in base al peso, all'attività fisica, alla propria alimentazione, alla familiarità che si ha per diabete. Il diabete ha una forte componente genetica, quindi persone che hanno parenti, soprattutto di primo grado, soprattutto un genitore o due genitori, sono a elevato rischio di diabete, e proprio queste sono le persone che devono fare una diagnosi precoce, ma soprattutto cercare di prevenire, perché la prevenzione è possibile.
Ecco, è proprio la prevenzione è il tema della prossima domanda che vorrei porle. Quanto conta a questo punto la prevenzione? Quali i consigli principali?
La prevenzione si basa sullo stile di vita. La prima terapia per chi ha il diabete è un corretto stile di vita. Badi bene che non è una vita di rinunce, non si tratta di, come fanno purtroppo molte persone con diabete sbagliando, di togliere pane e pasta, togliere i carboidrati, modificare drasticamente la propria dieta, è semplicemente cercare di fare una dieta sana, raggiungere un peso forma e fare attività fisica. Questo permette di ritardare l'insorgenza di diabete, forse anche di prevenirlo definitivamente anche per anni, semplicemente mantenendo uno stile di vita sano. La differenza sostanziale è che rispetto a una persona che non è a rischio di diabete, queste persone riescono a evitare la malattia con semplicemente un miglioramento del proprio stile di vita.
Ecco, quindi l'importanza della prevenzione, secondo appunto anche i consigli che ci ha appena dato il professor Giaccari. Un altro filone importante è proprio quello della ricerca. Qual è appunto lo stato della ricerca oggi in Italia e quali i principali filoni in cui essa è impegnata?
Guardi, l'Italia per diversi motivi, in particolare grazie a una legge degli anni 80 che ha istituito i centri di diabetologia, ha fatto sì che l'assistenza al diabete, almeno fino a qualche anno fa, è sicuramente di elevato livello, e questo ha fatto anche sì che la ricerca italiana sia davvero una punta di diamante della ricerca mondiale. Molti ricercatori italiani sono famosi nel mondo, e anzi purtroppo molti sono rimasti nel mondo, nel senso sono, diciamo, andati a fare la propria ricerca negli Stati Uniti o in altri paesi. I campi sono tantissimi: la prevenzione delle complicanze, la prevenzione della malattia, nuove terapie, ma soprattutto cercare di ridurre il rischio per le malattie cardiovascolari, che sono poi diciamo l'esito finale che comporta la presenza di diabete.
Veniamo al tema della giornata mondiale del diabete di quest'anno 2016. Perché il tema scelto per questa giornata quest'anno è Occhi al diabete?
Sì, diciamo che è un gioco di parole, nel senso che sappiamo che il diabete determina una retinopatia, cioè una malattia degli occhi e della retina, che può essere grave ed è ingravescente se non si controlla il diabete, fino, come abbiamo citato prima, anche alla cecità. E come abbiamo già detto, tutto questo è assolutamente prevenibile. L'importante è appunto avere gli occhi sul diabete e quindi cercare di prevenirlo, e se lo si ha, cercare di evitare che questa condizione avanzi e quindi poterla fermare in tempo.
Ecco, parliamo di screening invece adesso, professore. Chi deve farlo?
Devono farlo in generale tutte le persone che superano una certa età, 45 anni di età, almeno una volta ogni due anni dovrebbero misurare la glicemia. In più, le persone che sono a rischio, che non fanno quello che abbiamo detto prima in termini di prevenzione, quindi non riescono a mantenere una vita sana, non riescono a fare attività fisica, non riescono a mantenere un peso forma, soprattutto le persone che hanno una familiarità per diabete, anche forme lievi, anche se il proprio genitore aveva il cosiddetto diabete anziano, diabete senile, è comunque familiarità per diabete, persone anche che hanno avuto il diabete in gravidanza, esiste una forma di diabete che appare soltanto durante la gravidanza, e tutte quelle persone che hanno un minimo rialzo della glicemia. Basta superare il fatidico valore di 100 mg decilitro, anche se il laboratorio lo dà come normale, ad esempio un 102-103, è già un fattore di rischio per il diabete. In quel caso conviene fare qualcosa di più.
Ecco, in parte abbiamo già risposto alla prossima domanda, però è importante fare ulteriori specifiche, immagino, professore. Quindi abbiamo parlato anche di prevenzione, anche chi deve fare lo screening, ma chi, ecco, che cosa deve fare chi sa già di avere il diabete?
Deve controllarsi, non deve mai pensare che la cosa è risolta. Il diabete è una malattia cronica che è sempre lì pronto a venire fuori in qualunque momento. Ci capita molto spesso di fare un'analisi, vedere che magari il diabete va bene e il paziente si rilassa, non segue più le terapie o anche lo stile di vita che insieme abbiamo concordato, e spesso il diabete risale senza purtroppo dare sintomi, e quindi la glicemia sale e a quel punto appaiono le complicanze. Dobbiamo imparare a convivere con il diabete, perché se ci si impara a convivere si può vivere bene, si può vivere una vita assolutamente normale, e credo che tutto questo sia fatto se le persone che hanno il diabete vanno una volta ogni sei mesi in alcuni casi, ma anche una volta ogni due anni nei casi più semplici o nei casi più controllati da uno specialista, da un centro di diabetologia.
Torniamo in conclusione, professore, alla giornata mondiale di quest'anno. Dicevamo che cade il 14 novembre, evidentemente. Peraltro i principali eventi sono proprio in corso in questo fine settimana, in particolare nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Ci dica di più.
Sì, guardi, quello che noi facciamo è proprio cercare di fare informazione, quindi spiegare quello che noi abbiamo detto adesso in questa intervista, dirlo de visu con operatori sanitari, medici e specialisti assolutamente volontari, compilare quel questionario che è visitabile anche sul sito Diabete Italia, esiste anche in versione cartacea su questi tavoli, in alcuni casi anche misurare la glicemia direttamente in questi posti. Sono più di un centinaio di piazze, sono medici, infermieri e volontari che vanno spesso dentro tende o dentro centri commerciali proprio per raggiungere il più possibile la popolazione, per cercare di far capire a queste persone quanto sia importante lo screening e quanto sia importante il diabete. Pensi che anche oggi stesso i miei studenti, ho anche dovuto frenare l'entusiasmo perché erano veramente tanti, stanno facendo in questo momento screening in tutte le persone che vengono al Gemelli per tutt'altro motivo, anche semplicemente per andare a trovare un parente, fanno il questionario, fanno informazioni, fanno la glicemia, quindi fanno screening attivo.
A conclusione di questa conversazione, professore, con ultimo, diciamo così, appello a tutti coloro che ci ascoltano, per comprendere che insomma il diabete si può in qualche modo gestire, bisogna però avere, diciamo, attenzione. Ecco, un ultimo così consiglio a chi ci ascolta.
Ma il diabete è una malattia che si autoalimenta, l'importante è fermarlo. Siccome fermarlo, soprattutto all'inizio, è estremamente facile, molto più facile che non negli stati più avanzati, se si è un po' a rischio rispetto a quello che ai criteri che abbiamo detto prima, agire da subito permette di salvare davvero molte situazioni, molte complicanze, ci permette di stare molto meglio e vivere anche di più.
Ecco, mi sembra anche un elemento positivo in conclusione di questa conversazione con il professor Andrea Giaccari, che ripeto è il responsabile del Centro di Malattie Endocrine e Metaboliche della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, con cui oggi abbiamo parlato di diabete in avvicinamento proprio alla Giornata Mondiale del Diabete, che cade quest'anno proprio, come peraltro ogni anno, il 14 novembre. Noi ringraziamo moltissimo il professor Giaccari per la sua chiara disamina, i consigli che ha dato ai nostri ascoltatori. Naturalmente gli facciamo i migliori auguri a lui e a tutti i collaboratori per un buon lavoro, una buona lotta in effetti in termini anche di prevenzione e di ricerca al diabete. Grazie ancora.
Grazie, venite a fare lo screening.
Assolutamente. Per quanto riguarda la puntata di oggi di Effetti Collaterali, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Effetti Collaterali alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.